non c'è fretta. Allora, dicevamo, il problema che si è posto nel momento in cui abbiamo cominciato a utilizzare lo strumento email, le chat e tutti i momenti in cui si interagisce con l'altro in modo scritto, è stato evidentemente un problema, cioè si è posto un problema di codice, ovvero sia come devo interpretare ciò che leggo. Questo oltretutto ci fa capire abbastanza chiaramente che noi di fatto sappiamo sempre in modo più o meno consapevole qual è il registro che dobbiamo adattare a una conversazione. Non è che questa cosa a noi ci giunga del tutto nuova, ci giunge nuova a livello di consapevolezza. Stiamo vedendo un altro aspetto della famosa cultura implicita, non so se vi ricordate. Mi pare di no, a giudicare dalle espressioni, adesso la rivediamo anche quella, però nel frattempo teniamolo per buono. Ovvero sia, quando noi entriamo in un processo di comunicazione, di norma condividiamo con l'emittente, che è il termine che noi diamo a colui che sta emettendo giusto appunto il messaggio, quindi in questo caso io sono l'emittente, voi siete i riceventi, allora emittente e ricevente condividono un codice, che non è soltanto un codice nel senso più chiaro del termine, più evidente, ovvero sia qual è il codice che dobbiamo condividere per poterci capire. Perfetto, la lingua è il primo codice, ovvero sia se io adesso cominciassi a parlarvi in inglese probabilmente perderei quei pochi che mi danno retta, grosso modo, perché chiaramente parlerei in un codice diverso. Ma questo non è sufficiente, cioè limitarci a dire che il codice è la lingua è troppo poco, perché la lingua a sua volta non ha un uso solo. La lingua viene usata in modi diversi, numerosi, con tanti fini, con tanti intenti, oserei dire. Quindi io devo sapere anche, se non è evidente, se non lo capisco subito automaticamente come faccio di solito, a quale dei tanti registri della lingua mi sto rifacendo per interpretare quello che leggo. Quindi nel momento in cui noi abbiamo avuto questo nuovo strumento, chiaramente non c'era un sapere precedente al quale rifarsi, era un nuovo strumento e ognuno se lo interpretava un po' come gli pareva, per cui appunto chi lo interpretava come comunicazione scritta adottava i codici e le forme della comunicazione scritta, come accade ancora oggi d'altronde. Quando mi scrivete delle mail normalmente non si riesce mai a capire bene se date tu, me date lei, costruisci con l'introduzione, con la firma, non la firmi, non mi dici niente, insomma c'è una specie di guazzabuglio infernale quando arrivano queste benedette comunicazioni, ma è ovvio perché appunto non c'è una condivisione evidente di significati. Per cui inizialmente cosa è accaduto? Prego. Che nella gran parte dei casi, visto che è uno strumento piuttosto informale e soprattutto che la chat richiama di per sé l'idea di parlare con qualcuno, si è pensato e si è adottato uno stile parlato. Ma da questo sono nate una serie infinite di fraintendimenti, no? Perché come vi dicevo prima, io posso dire amichevolmente a qualcuno quanto sei stronzo, a voce quello capisce che sto scherzando, se lo legge no. Lo legge e dice come stronzo, bastardo, e lì cominciano le famose flame, che suppongo conoscerete un po' tutti, che sono uno dei grossi problemi dei forum, delle chat, dei vari luoghi dove ci si incontra, delle community online. Perché sono normalmente dei fraintendimenti, degli equivoci che di presenza non si darebbero mai, perché in presenza la comunicazione è molto più ricca. Se io sto scherzando e prendendo in giro con amicizia qualcuno, lo si nota da una miriade di informazioni, dal tono, dagli occhi, da tutta una serie di cose. Se io invece lo prendo amichevolmente in giro per scritto, quello come fa a capirlo? Dov'è la differenza? Se voi vedete solo la parola, come vedete, ecco perché vi dico che la parola da sola porta poco. Perché la parola da sola non mi dice niente del contesto, dell'intento con cui l'altro l'ha pronunciata, del modo in cui l'altro l'ha pronunciata. Quindi la parola nuda è problematica. A meno che non si tratti di termini particolarmente tecnici, perché a quel punto vendemmia, eppure lì si potrebbe discutere. Perché se voi vedete per esempio la televisione, la comunicazione televisiva, pare che la vendemmia sia un momento in cui tutti sono gioiosi, che non vedono l'ora di essere lì con un bel sole, eccetera, eccetera. Io mi ricordo delle vendemmie allucinanti, più o meno con un tempo di questo genere, e francamente anche lì se ne può parlare. Ma comunque, certi termini sono un po' più ovvi, altri molto meno. E quindi che cosa è successo per ovviare a questo problema? ci siamo inventati le famose icone, le famose faccine. Le faccine che cosa fanno se non riproporre tutta la, o perlomeno parte della comunicazione non verbale per via scritta? Allora è ovvio che se io ti scrivo stronzo e poi vicino c'è un sorriso, quello capisce, vabbè, sta schiazzando, a meno che sia proprio le gocce. Ma altrimenti il problema era percepibile, e nelle mail e nel linguaggio su internet questo si dà a vedere in modo estremamente chiaro, perché appunto il proliferare delle icone, che adesso sono diventate una delle industrie più fiorenti, come avrete notato, ci sono icone di tutti i tipi e di tutte le sfumature, questo non è solamente un problema di vendita, è anche un segno chiaro di quanto è ricca la comunicazione non verbale. Ovvero sia, voi vedete col moltiplicarsi delle icone quante varianti noi usiamo in modo praticamente inconscio quando comunichiamo. C'è l'alzata di sopracciglio che è marcata, meno marcata, un attimo, un secondo, un po' di più, un po' di meno, e noi capiamo perfettamente cos'è e che cosa intende l'altro nel momento in cui la usa. Per cui quando hai le icone a disposizione, non so se vi capita, ma io spesso e volentieri avrei bisogno di altre icone, perché quella sfumatura che mi serve di esprimere in quel momento non c'è. Capite? Quindi il codice della comunicazione non verbale è un perfetto esempio che si rifà a quello che dicevamo la settimana scorsa e a quello che vi dice il manuale, ovvero sia del fatto che la comunicazione intesa in senso esclusivamente razionale è sbagliata, non ci permette di capire un accidente, perché il gioco della comunicazione sta tutto altrove, sta tutto nel caricare le parole di altri significati, è un po' come un calcio a effetto, per capire. Io posso dire la stessa cosa in una miriade di modi diversi, e ogni modo serve a uno scopo, mi permette di accentuare un aspetto, mi permette di mettere in luce una sfumatura del contesto e del contenuto che altrimenti resterebbe persa. Questo discorso della molteplicità delle icone, al di là del fatto che non è male come idea, non mi era mai venuta fino adesso, per cui la mettiamo via, ci serve per capire e ritornare a prendere un momento in mano quel concetto di cui vi parlavo, di conoscenza e di cultura implicita. C'è qualcuno per caso che si ricorda cos'era questa benedetta cultura implicita? Bene, direi che può andare. La cultura che uno non sa di avere. Avevamo fatto svariate lezioni, c'erano svariate domande sul questionario, forse è per questo che ci sono stati svariati problemi col questionario stesso. Allora, è un concetto che però ci serve, perché in quest'ottica nella quale stiamo trattando attualmente la comunicazione politica è tutto ciò che fa la differenza. Ovvero sia, ripeto, una volta che noi accediamo all'idea che nella comunicazione il 10% è connotato razionalmente, il resto invece no, ci possiamo pure domandare che abbiamo fatto fino adesso, come abbiamo fatto a comunicare, visto che c'era questo 90% del quale non eravamo assolutamente al corrente. Ma non è che per questo voi non comunicavate. Voi avete sempre comunicato, avete sempre capito quello che intendevano gli altri, in linea di massima, è chiaro, poi c'è qualche caso in cui si fraintende, però di fatto voi avete sempre decodificato i messaggi in modo corretto. E come avete fatto? E questo è il punto. Siete tutti maestri di comunicazione? No. Perché questa è una delle competenze di base. È una delle competenze senza le quali non si entra a far parte di un gruppo. Quindi è una delle competenze che per prime vengono trasmesse con quale processo? Socializzazione, amen. Grazie a San Francesco che mi ha fatto la grazia. Allora, grazie alla socializzazione noi assorbiamo questo sapere, ok? Allora, come facciamo ad assorbirlo? Abbiamo visto, lo ridiciamo e specifichiamo un po' la questione. Noi abbiamo visto che la socializzazione inizia sin da subito, ovvero sia inizia con la nascita. Una serie di posizioni psicologiche ci dicono oggi che la socializzazione inizia anche prima, perché il feto è in grado di recepire una serie di informazioni, una serie di stimoli anche nel mentre si trova ancora nella madre. Per cui, come vedete, e ovviamente non abbiamo un limite, non abbiamo un limite di tempo nel quale diciamo qui comincia la socializzazione e qui no. Di fatto potremmo dire in linea di massima che dal momento del concepimento uno già comincia a essere messo in forma. Il che fa anche un certo effetto, se vogliamo. Però, di fatto, il momento in cui il processo veramente allunga i suoi tentacoli nei nostri confronti è quello appunto della nascita. Sappiamo, da una serie di ricerche che non finisce più, che i primi mesi di vita dell'essere umano sono incomparabili rispetto al resto della vita stessa. Devo sbattere qualcosa al muro, no? Com'è? Ok. Sono incomparabili perché? Perché di fatto ulteriori nuove scoperte nel campo delle neuroscienze ci dimostrano che il cervello nei primi mesi ha un'architettura completamente diversa da quella che avrà in seguito. Ora immagino sappiate in linea di massima come funziona il cervello, soprattutto la parte della neocorteccia, che sono i famosi lobi che vedete ogni volta che fanno un'autopsia, quelle cose lì, ecco. Allora, i famosi lobi prefrontali, temporali, occipitali e via cantando, sono una peculiarità dei primati, esseri umani, gorilla e via cantando, anche lì, nei quali esistono una miriade di cellule specializzate che si chiamano neuroni. Questi neuroni hanno una serie infinita di, no, infinita no, ma comunque abbastanza, cioè numerosissime ramificazioni che li mettono in contatto con altri neuroni. Ok? Cosa succede? Che al momento della nascita e per alcuni mesi in seguito, il cervello praticamente assorbe tutte le informazioni e gli stimoli che provengono dall'esterno, privilegiando alcuni percorsi neurali. Questo penso che le possa interessare direttamente. Privilegiando alcuni percorsi neurali. A un certo punto, fra i 6 e gli 8 mesi, degli stimoli di cui non sappiamo assolutamente la ragione né come scattano, perché noi non sappiamo moltissime cose, in proposito vi faccio presente, comunque accade un fenomeno che, tanto per rifarsi alla vendemmia di prima, si chiama potatura, ovvero sia pruning, il termine tecnico è questo. Che significa? Significa che meccanismi interni al cervello eliminano la gran parte delle connessioni che fino ad allora non sono state utilizzate, consolidando quelle che invece fino ad allora hanno funzionato. Per cui capite che i primi mesi sono focali per lo sviluppo del bambino, perché sono quelli che in qualche misura determinano quale sarà la sua architettura neurale per sempre. Non che poi il cervello non sia assolutamente plastico, ma è molto più difficile intervenire e modificare significativamente quella che è l'architettura acquisita all'inizio. Questo da cosa lo vediamo? Chi ha bambini piccoli, fratelli piccoli, frequenta bambini piccoli, eccetera, eccetera, saprà benissimo che i giocattoli di oggi sono molto più complessi dei giocattoli di una volta. E soprattutto sono multisensoriali, ovvero sia danno stimoli che sono visuali, acustici, soprattutto acustici, come sappiamo bene, tattili, sensoriali, eccetera, eccetera, eccetera. Perché? Perché evidentemente, da quanto vi sto dicendo, più è ricca la stimolazione del bimbo e meno questa potatura che avviene a un certo punto eliminerà quelli che possono essere dei canali significativi. Se un bambino arriva ai 6 mesi senza granché di stimoli, senza che qualcuno si sia impegnato a giocare con lui, a toccarlo, a stargli vicino, eccetera, eccetera, la struttura neurale che ne risulterà sarà estremamente povera e quindi comporterà naturalmente un prezzo che verrà pagato in seguito, in un modo o nell'altro. Poca flessibilità, poca intelligenza, poca curiosità e via discorrendo. Se vi ricordate, questo rientra perfettamente in quello che dicemmo illo tempore quando parlavamo degli status. Se vi ricordate, discutemmo gli status acquisiti e gli status ascritti. E dicemmo anche che nella cultura apparentemente parliamo soltanto di status acquisiti, ma c'è una componente ascritta notevole. Per esempio, questa è una componente ascritta, perché il bambino in tutto ciò non c'è. Non è che lui volontariamente recepisce gli stimoli. Saprete, suppongo, se avete fatto psicologia fino ad ora, che il complesso dell'io, cioè quello che noi riteniamo di essere, arriva dopo. Il bambino comincia a riconoscersi intorno agli 8 mesi, quando si vede allo specchio. Fino ad allora non ha la minima idea di essere sé. Quindi di fatto non è in grado di fare nulla volontariamente, perché non c'è nessuna volontà da nessuna parte. Il bambino esiste quasi come uno degli animali con cui può essere circondato, che sono un'altra strategia attraverso la quale si, no, incrementano gli stimoli, le percezioni e le emozioni. Ma non è soggettivamente esistente. Quindi recepisce queste informazioni automaticamente, direi, senza un filtro, senza nulla, non è protetto da niente. È lì e riceve, tant'è vero che si dice in gergo che il bambino è una spugna. Quante volte avete sentito dire? Perché il bambino vede un'espressione e la sa. Capite? Quindi, come vedete, ecco dov'è che noi impariamo i codici che poi usiamo quando interpretiamo la comunicazione non verbale. Li interpretiamo da coloro con i quali abbiamo contatti nel momento della socializzazione primaria, che, se vi ricordate, sono principalmente i genitori, parenti e, molto dopo, gli insegnanti delle primarie, che non a caso seguono un percorso di formazione diverso da quello degli altri insegnanti, perché non hanno a che fare con soggetti formati, ma hanno a che fare con processi in divenire, perché il bambino a 3 anni, a 4 anni, comunque ancora molto lontano da essere uno, titolare di tutte le funzioni mentali e cerebrali che noi attribuiamo all'adulto, due, dall'avere una forma di compattezza dell'io. Tant'è vero che il bambino ha bisogno di una serie di conferme costanti di esistere, no? Mamma, mamma, guarda, non è che uno lo fa perché è monomaniaco, lo fa perché ha bisogno che qualcuno gli confermi che lui c'è. So se vi ricordate il riconoscimento, ne abbiamo parlato anche lì estensivamente. So se c'è il vostro collega che mi ha contattato su Facebook, al quale ho detto il riconoscimento è cascato dalle nuvole, ma non mi pare oggi. Comunque oggi glielo riscrivo. Perché mi ha scritto, dice, professore, sono un suo allievo di Nardi. Io gli ho scritto, lo so, l'ho riconosciuto, e lui, ah, mi fa piacere. Ecco, vedi? Eccolo il punto. Ti fa piacere che ti riconosco, perché vuol dire che so chi sei, non che non sei una faccia qualunque. Sei uno che ha un nome, che ha una storia, che ha una dimensione, che esiste. Questo è il punto. Cominciamo a fare nomi, eccetera, eccetera. Oh. Allora, però, capite che questo è la sociologia nella vita contemporanea, nella vita di tutti i giorni, essere riconosciuti da qualcuno, perché a noi comunque, se incontriamo qualcuno che conosciamo e non ci riconosce, ci fa male. Rimaniamo un attimo, come ti ricordi di me, che è una cosa che per noi è inconcepibile che qualcuno non si ricordi di noi, no? Ma ha una serie di implicazioni, perché il fatto che lui non si ricordi è un piccolo dubbio sul fatto, ma forse non esisto, lontano, no? Non me lo ricordo, non lo so. Però di fatto il problema è quello. Noi abbiamo costantemente bisogno che qualcuno ci confermi nell'illusione di esistere. O meglio, che qualcuno smentisca la possibilità che io mi illudo di esistere, che io stia sognando, che sia il sogno di qualcun altro, che sia un personaggio fittizio. Non so se qualcuno di voi legge Stephen King, che nonostante tutta una serie di cose, secondo me uno dei più grandi scrittori del XX secolo, Stephen King spesso e volentieri mette in scena il doppio che viene fuori dalla penna, la metà oscura e tutta un'altra serie di racconti, sono tutti giocati su personaggi della storia dell'autore che improvvisamente escono e chiedono conto. E dicono, tu m'hai fatto, adesso spiegami che cosa succede, che devo fare io adesso? E quello rimane un attimo, come sarebbe a dire. Però il problema è questo, quelli sono personaggi a noi fa probabilmente anche ridere. Ma di fatto noi sappiamo, anche a livello scientifico, perché ovviamente anche su questo sono stati fatti una serie di esperimenti, che non esistono strumenti solamente nostri che ci possano garantire che non stiamo sognando. Tra il sogno e la veglia, per noi, di fatto non c'è nessuna differenza. Mentre voi sognate, le volte che vi ricordate il sogno la mattina, spesso uno si sveglia e fa per parlare con quello con cui stava parlando nel sogno e dice, oddio, non c'è. Perché è talmente vivido e talmente simile alla vita normale che potrebbe darsi che io adesso stia sognando. Allora è chiaro che se invece io parlo e vedo gli altri che reagiscono a quello che dico no, non sto sognando, sono anche loro, o stiamo avendo un'allucinazione collettiva, oppure effettivamente sono qui. È chiaro che non è che questo è un discorso normalmente che io mi faccio coscientemente, ma è un discorso che però è sempre lì, è sempre sotto, e nel momento in cui qualcuno non mi riconosce, ecco, vedi? T'avevo detto che forse non c'eri, t'avevo detto che eri un'illusione, eccetera, eccetera, eccetera. E questo fa parte della condizione umana. La condizione umana è questo. Ed è questo perché il famoso complesso dell'io, del quale vi ho cominciato a parlare prima e del quale dovrei avervi già parlato, ma comunque è temporaneo. È qualcosa che non è dato, non è solido, non è finito. Perché il problema dell'identità è tutto lì, come abbiamo detto anche gli anni scorsi. Se io avessi questo io che è una volta per tutte lui, fatto e chiuso, non avrei più dubbi di sorta, né probabilmente potrei diventare niente. Sarei quello che sono. Fine. Tant'è vero, chi è l'unico che dice io sono colui che è? Dio. Lui lo dice e ha ragione. Io non posso dire io sono ciò che sono, perché io oggi sono una cosa, domani sono un'altra. Io non sono soltanto questo. Capite? Allora, uno dei bei modi di interpretare l'umanità è quella di dire che l'uomo è quella creatura che è sempre qualcosa di più di ciò che è in un momento dato. L'uomo è sempre eccedente, è sempre ulteriore rispetto al semplice essere di adesso. Ovviamente questo crea dei problemi. Nel senso, appunto, come vi dicevo, che questo mio essere è sempre un continuo processo, è sempre un divenire ed è sempre un appannarsi, un mettersi a fuoco. Credo, se non ricordo male, che ne aveste parlato anche ai tempi di psicologia, quando avete fatto una... com'era quella che facevano anche il tutoraggio giù? Che venne un professore di psicologia che fece dei moduli all'interno del mio corso, adesso non mi ricordo più come si chiamava, e mi ricordo che vi fece una lezione sull'attenzione. Oh, ecco, ok. È divertente che me lo ricordo io. Vabbè. Allora, dicevo che l'attenzione, ed è uno dei meccanismi problematici quando si ascoltano i testimoni, no? Uno dei motivi per cui Grissom non sopporta i testimoni e via discorrendo, è questo, ovvero sia il fatto che a noi pare che le cose siano così. Ma noi non abbiamo un'attenzione talmente disciplinata e efficace da permetterci di recepire tutte le informazioni, di seguire costantemente il filo e via discorrendo. Anzi, vi dirò di più. L'attuale livello di complessità e di stimoli della comunicazione mediale, per esempio, ci sta portando ad altri livelli e ad altri modelli di attenzione. Saprete, immagino, che su internet, quando si valuta l'attrattiva di un sito, ci si regola sul tempo di reazione del click per andar via, e questo tempo è secondi. Cioè, io decido se un sito mi interessa o no in 2 secondi, 3 secondi. Ora, e ci ricolleghiamo a quello che vi dicevo sulla comunicazione, cosa posso capire razionalmente in 3 secondi di un sito? Praticamente nulla. Ho attento il tempo di leggere 2 o 3 parole, ma non sono le parole che fanno sì che io mi fermi sul sito. E questo vi conferma quello che vi dicevo. Ovvero sia, io mi fermo sul sito perché? Perché ci sono delle immagini, perché ci sono degli effetti particolari, perché ci sono certi colori, che sono tutte componenti non razionali. Capite? Allo stesso modo in cui io compro delle merci quando vado al supermercato, di norma non perché quelle merci mi servano, ma perché sono in certi posti. E attenti studi hanno dimostrato che le merci che stanno in quei posti attraggono la mia attenzione, quella famosa attenzione che dovrebbe essere la sostanza di me, in modo quasi vincolante, ovvero sia io ho dei riflessi di acquisto. Tenete presente che quando si fecero i primi supermercati negli Stati Uniti, c'era un problema piuttosto serio che era il trance d'acquisto, ovvero sia normalmente alcune massaie, non dico tutte, ma insomma comunque parecchie, arrivavano alla cassa col carrello zeppo di cose di cui non avevano ricordo di averle prese, perché erano talmente sopraffatte da questa, ricchezza di stimoli del supermarket, che prendevano le cose compulsivamente. E questo perché? Perché chiaramente anche il supermarket è un'esperienza che va appresa. Il primo supermarket era un luogo dove non era mai stato nessuno. E quindi i riflessi e ciò che noi facevamo in quel contesto non avevano un codice, ma seguivano lo stimolo delle parti emozionali. Quindi il colore, la disposizione, il posto dove l'occhio mi cade, no? Quando si dice mi ci è caduto l'occhio, che vuol dire? Non è che ce l'ho portato io, è che l'occhio ha delle sue dinamiche. E come fanno a scoprire quali sono le dinamiche degli occhi? Prendono dei volontari, gli mettono degli occhiali particolari e studiano i tempi di, come dire, i tempi in cui lo sguardo si ferma e quanto si ferma nelle diverse posizioni. E attraverso questo mappano quelli che sono i posti dove mettere gli oggetti nuovi, gli oggetti che si muovono poco, gli oggetti che è importante spingere, eccetera, eccetera, eccetera. Non crediate che voi entrate in un supermarket e la gente ha messo a casaccio le merci, perché è una stupidaggine. Le merci sono oggetto di un attentissimo studio spaziale. Stanno dove devono stare. Tant'è vero che, se avete fatto caso, gli articoli più economici stanno sempre in fondo sotto. Perché tanto quelli li cerchi, cioè se tu stai cercando un articolo economico non ti frega niente dell'occhio, sei talmente attento in quel caso che vai a cercare dov'è e quindi lo trovi, e quindi sta sotto, nei posti più spiegati, dove non puoi mettere nient'altro che tu non stia cercando apposta, capite? Tutto il resto invece va messo a seconda delle strategie di promozione, di quelli che sono le convenienze, le scorte, eccetera, eccetera, eccetera. Però, come vedete, anche questa è comunicazione. Ed è una comunicazione molto più efficace della comunicazione bene o male paritaria che fa conto sulla ragione, perché nella ragione tu tendenzialmente devi convincere l'altro. In questo modo tu l'altro lo conquisti, lo espugni, se vogliamo usare un termine un po' più aggressivo, attraverso delle vie non diritte. Capite? È un po' una questione di cavallo di Troia. Tu ti impadronisci della volontà dell'altro senza che lui lo sappia, perché stai stimolando dei centri del cervello che non rispondono alla coscienza. Noi non siamo in grado di regolare le nostre emozioni in larghissima misura. Non siamo spesso e volentieri neanche coscienti delle nostre emozioni. Perché? Perché la coscienza sta nella neocorteccia e le emozioni stanno da un'altra parte. E quindi, se io vado a parlare alle emozioni, bypasso tutto ciò che potrebbe essere filtro, tutto ciò che potrebbe essere un ostacolo, e colpisco e affondo. Che qual è uno dei problemi della questione? Che questo modello è stato adottato, siccome siamo in clima di economicismo, come vi ho già detto, esattamente uguale per la comunicazione politica. Ovvero sia, la comunicazione politica, che dovrebbe teoricamente essere, non so, l'empireo della razionalità, quello dove personaggi di una certa levatura espongono visioni del futuro e noi razionalmente le ponderiamo, ne valutiamo la corrispondenza con le nostre aspirazioni, i nostri desideri e valori e diamo un giudizio, tutto questo diventa vendermi una saponetta. Detta proprio brutalmente, è così. Tempo addietro ho letto un articolo di uno di questi assi del marketing che diceva in modo trionfale che lui finalmente era riuscito a vendere un libro come se fosse un sapone. E per lui era un'ottima notizia. Come se non ci fossero dei contenuti in quel libro. Capite? E questo è il problema. E allora, nello stesso modo in cui io vi vendo un sapone, vi vendo una lavatrice, vi vendo un libro, vi vendo pure un candidato. E il candidato può essere chiunque, perché non è importante, purché risponda a certi standard estetici, purché si vesta di certi colori, purché adotti un certo tipo di look. Quindi non deve avere la barba, non deve avere i baffi, non deve vestire di verde, non deve vestire di marrone. Chiunque egli sia. Perché non è importante, il candidato in sé è una pedina. Ma a me di quello che il candidato pensa, prova o sperimenta o ha intenzione di fare, non ne so nulla. Perché il candidato cosa mi dice? Mi fa dei discorsi pesanti? No, perché so pesanti. E la nostra attenzione non li sopporta più, non ci sono più le famose tribune politiche, che era una rottura di palle spaventosa, per carità. Però perlomeno c'era qualcuno che ti diceva cosa aveva in mente di fare. Oggi come oggi abbiamo solamente un fuoco di fila di slogan, i quali slogan, spesso e volentieri, non hanno alcun significato. Non hanno nessun senso, ovvero sia, mutano il loro senso da altri universi di senso. A livello esemplificativo e senza nessun intento polemico, vi faccio presente che Forza Italia non significa niente, ma è il grido dello stadio. E quindi evoca tutta un'altra serie di cose. Perché così in sé dice, beh, che cazzo, allora? Cioè, come? Parliamone, che devi fare, come vogliamo fare? No, non c'è da nessuna parte comunicazione di questo genere. perché quella comunicazione sarebbe una comunicazione problematica, perché imporrebbe evidentemente un pensiero a monte, cosa che è diventata piuttosto rara, delle doti logiche, dialettiche, una capacità di gestire la comunicazione non verbale che non si trova più, perché se vedete in televisione, ormai in televisione vediamo soltanto stereotipi, siamo tornati alla commedia dell'arte, non c'è un personaggio, c'è una maschera, allora c'è il ruffiano, c'è il divertente, c'è la zoccola, c'è la santa, c'è questo, ma sono i vecchi personaggi della commedia dell'arte, ragazzi, le espressioni sono tutte uguali. Voi fatevi una seduta di amici o una seduta di uomini e donne e vedrete. E lo so, ma questo c'è, voglio dire, non è che possiamo far finta che non ci sia, no? Allora, se voi vi autoinfliggete una trasmissione di questo tipo, constatate una serie di cose molto interessanti. Per esempio, una qual è? Che come qualcuno del pubblico scopre di essere ritratto, ripreso dalla telecamera, assume sempre la stessa espressione, sempre quella, che è un'espressione pensosa che deve comunicarmi il fatto che lui ha una vita interiore terribile, che contiene assento e che mi sta dando però notizia di questo fatto attraverso il suo semplice sguardo. Di fatto lo sguardo è uno sguardo spento. Questo è. Però è sempre quello. Perché parliamo oramai, andiamo per stereotipi, non andiamo per un'espressività realistica, che ovviamente essendo realistica sarebbe complessa e quindi necessiterebbe un suo tempo, una serie di cose, no? Noi abbiamo semplificato talmente tanto che il riso è sempre un riso candido a 64 denti, la tristezza è sempre un abbattimento totale con crollo di tutti i connotati, non c'è una via di mezzo a pagarla oro, è tutto rudimentale, è tutto rozzo. Questo perché? Perché, tra le altre cose, la comunicazione non verbale è anch'essa, come abbiamo visto, oggetto di apprendimento. Un apprendimento che non è voluto neanche da parte di chi insegna, perché questo era uno dei punti, se vi ricordate. La cultura implicita si chiama così non solo perché io la interiorizzo senza saperlo, ma anche perché colui che me la trasmette non sa di farlo. Cioè non è che i nostri genitori si sono messi lì e hanno cominciato a fare tutta una serie di tic per farci capire le espressioni. Loro le usavano normalmente, noi le vedevamo e le imparavamo, fine, ma non c'era intento, non c'era nessuna spinta a insegnare. Allora che succede? Che se io ritengo che la comunicazione non verbale a me venga data per qualche grazia ricevuta, le famose idee innate, no? Ovvero sia ritengo che sia umano conoscere tutto il registro delle espressioni, io non le insegno, non do coscienza all'altro che questo esista, e pian piano non le so più decodificare, non le conosco più, non le capisco più. Una serie di studi che potrebbero interessarvi per alcuni argomenti, in particolare per il bullismo, dimostrano che i bulli di norma fraintendono tutto, cioè loro qualunque cosa tu gli faccia la interpretano come un attacco, cioè che tu lo guardi al volo, anche sorridendo, non lo guardi per niente, tutta questa serie di cose è soltanto il fatto che gli è mancato di rispetto. Stop. Ma questa non è colpa dei bulli, questa è colpa di una cultura che non è in grado di insegnare laddove non si è insegnato, perché a scuola nessuno insegna intelligenza emotiva, nessuno insegna comunicazione non verbale, noi diamo per scontato che sono cose che si sanno, e quando c'è l'impersonale c'è sempre una fregatura, perché si sanno da perché, da dove, c'è un angelo, c'è una colomba, chi è che viene a insegnarmi queste cose? Se io ho la sfortuna di non avere genitori o di avere dei genitori che non sono bravi, perché non è che tutti i genitori siano bravi, io non le so queste cose, non me le ha insegnate nessuno. Io conosco pochi modelli di comportamento, il padre violento. Quante volte voi vedete alla televisione i serial e tutti si stupiscono nel dire guarda, un figlio di padre violento fa lo stesso del padre. Grazie al cazzo, quello conosce solo quel modello, che deve fare? Che voglia o non voglia, torna. Perché? Perché il cervello si è settato in certi modi. Allora, perché tu possa far sì che il figlio, una vittima di violenze, non sia violenta, ci devi lavorare tanto sopra. Non puoi pensare che accada, perché non accade. Se tu lasci che le cose vanno nel senso di una replica. Perché lui, nel momento in cui apprendeva i modelli di comportamento, ha preso solo quelli. Non ha preso l'affetto, non ha preso l'impegno, non ha preso la solidarietà, ha preso soltanto astio, rabbia, eccetera. E quelli applica, quelli sa. Chi gliel'ha insegnati gli altri? Quindi vedete che in larga misura la questione della violenza quotidiana, di tutta questa serie di cose che sentiamo, ha ovviamente una serie infinita di radici, perché vi ribadisco, come vi ho sempre detto, io non è che vi sto dando la chiave unica di comprensione, vi sto dicendo che ogni fenomeno deve essere interpretato secondo svariati punti di vista. Il problema qual è? Che alcuni punti di vista noi non li usiamo mai. E questo è un problema, perché in certi fenomeni quei punti di vista sono quelli che ci permettono di capire e anche ci danno degli strumenti per intervenire. Non casualmente negli Stati Uniti e in Inghilterra, che sono due dei paesi che hanno i maggiori problemi con le gang minorili e con la delinquenza di bambini 10, 11, 12 anni, si sta investendo moltissimo in corsi di intelligenza emotiva, ovvero sia gente che prende questi bambini e gli dice: adesso guarda, con una serie di esempi, con delle videocassette, eccetera, fa questa espressione, vuol dire simpatia, non vuol dire che te odia. No, sul serio. Perché uno, tutto sommato, vive male quando pensa che tutti lo odino. Cioè, pensiamola anche a questa cosa, non è divertente che tu chiunque vedi lo percepisci come qualcuno che vorrebbe farti qualcosa, un torto, o te detesta o te disprezza. Vivi una chiavica. Perché nel momento in cui ti dico: guarda che non hai capito niente, che c'è qualcuno che te detesterà perché succede, ma la gran parte della gente o se ne frega oppure magari si trova pure simpatico. È chiaro che la cosa, no? È un attimo più divertente che non un perenne scontro con il resto del mondo.
Non sarebbe il caso di questi corsi di estenderli ai futuri genitori, se non a chi già il genitore lo è?
Dice il vostro collega qui davanti, che mi si è messo troppo davanti, perché sennò dovrei andare a parlare là dentro, e si è piantato proprio all'estremo limite, che sarebbe il caso di estendere questi corsi ai genitori. Vero. Sarebbe eccezionale se noi avessimo capito che il ruolo dei genitori è importante da un punto di vista politico. Di fatto non l'ha capito ancora nessuno, perché noi continuiamo a ritenere che grandissima parte di ciò che ci trasmettono i genitori attraverso la cultura implicita sia invece dato, non si sa da chi, ma dato, per cui non è importante, non serve, succede da solo, si fa, come dicevamo prima. Perché devo sprecare tempo e risorse a insegnare a qualcuno una cosa che è ovvia? Perché chi è che non sa quando è contento e quando è triste? I bulimici, per esempio, gli obesi. Negli Stati Uniti è stato dimostrato a suon di studi, perché lì qualunque cosa fanno 50.000 studi, che va anche bene, che gran parte degli obesi è obeso non perché sia stupido o perché voglia autodistruggersi, ma perché interpreta tutte le sue emozioni come fame. Mentre il bullo le interpreta tutte come uno sgarro, l'obeso le interpreta tutte come fame, quindi è triste e mangia, è felice e mangia, si annoia e mangia, e alla fine ovviamente 300 kg li fai in un batter d'occhio, no? Anche perché gli danno da mangiare una serie di schifezze che Dio ce ne scampi e liberi, e quindi la faccenda è abbastanza rapida. Ma è ovvio che a noi, o perlomeno a molti di noi, l'idea di uno che non è in grado di distinguere tra fame e gioia è strana. Ma solo perché qualcuno si è preso la briga di spiegarcelo. Se nessuno ci avesse mai detto niente in proposito, quali basi avremmo? Perché è vero che le emozioni sono naturali, ma la nostra comprensione delle emozioni non è naturale. Quello è il problema. Vanno bene le emozioni naturali se tu sei un animale, e quindi quando senti un certo stimolo fai una cosa automaticamente, e lì è perfetto. Ma noi gli stimoli istintuali non li abbiamo più, ma abbiamo le emozioni. Ma che fate lì fuori voi? No, dico perché... Ah, no, pensavo che non volesse entrare, dico, non esageriamo. Allora, dicevamo che le emozioni sono naturali e sono incontrollabili in un certo senso, ma la nostra interpretazione e comprensione delle emozioni è razionale, come? E c'è bisogno che lo sia, perché altrimenti saremmo, come scrive David Goleman, che è l'autore di riferimento per quanto riguarda l'intelligenza emotiva, saremmo sotto costante sequestro emozionale, ovvero sia agiremmo per motivi che non sappiamo. Ora, credo che questa breve frase vi possa far venire in mente qualcosa che ha a che fare col buon Pareto, perché ai tempi ne abbiamo parlato, ma non ne abbiamo parlato in questo senso. Quando abbiamo parlato delle derivazioni di Pareto, quando abbiamo parlato delle derivazioni, che sono una delle componenti centrali nelle azioni non logiche, se vi ricordate, cosa abbiamo detto? Boh, lo ridiciamo per cronaca. Abbiamo detto, e vi dovrebbe aver detto la Federici estensivamente, tra l'altro, a quelli che vengono dal Sacripanti, che le derivazioni sono delle razionalizzazioni a posteriori, no? Ovvero sì, abbiamo detto, i residui mi spingono ad agire in un certo modo, io non posso accettare di aver agito senza sapere perché ho una coerenza da difendere in quanto io, e quindi mi dico dopo che ho fatto quello che ho fatto per una serie di motivi razionali, dopo. Allora, lì abbiamo adottato i residui come chiave di lettura della questione, però è ovvio che in questo senso i residui sono un modo di chiamare l'architettura neurale non cosciente, ovvero sia il tronco spinale, il sistema limbico e tutta una serie di formazioni del cervello che si occupano, guarda un po', di istinti ed emozioni. Questo è il punto centrale. Allora, i residui di Pareto vengono da qui. È tutto il funzionamento del nostro cervello non razionale che ci spinge a fare delle cose. E noi, dopo averle fatte, perché spesso e volentieri le facciamo, ci chiediamo perché ho fatto questa cosa? Non così razionalmente, perché sarebbe già troppo, ma nel momento in cui affiora una qualche istanza di domanda sul motivo, ci rispondiamo immediatamente, prima di entrare in crisi, e ci diciamo l'ho fatto per questo, questo e quest'altro motivo. Ma lo diciamo dopo. Perché tendiamo a salvaguardare il nostro equilibrio mentale, perché accettare che noi agiamo senza sapere perché è un po' dura nell'ottica corrente della nostra cultura. Anche se poi di fatto, e qui vi faccio presente che si tratta di schizofrenia assoluta, la nostra cultura, nella gran parte dei casi, sta proliferando sul fatto che noi facciamo cose senza sapere perché le facciamo. Perché il marketing, la politica e tutto il resto su quello giocano. So se è chiaro. Da una parte dobbiamo essere presenti a noi stessi, responsabili e razionali, dall'altra le leve che vengono mosse per influenzare il nostro agire sono tutt'altre e sono tutte rivolte esattamente a quei centri di attenzione non razionale che ci spingono ad agire come vorrebbero i vari burattinai di turno. Per cui è evidente che nella vita attuale le emozioni e comunque il non razionale sta assumendo toni sempre più accesi e sempre più pervasivi, perché comunque non è soltanto esistente di suo, ma è anche costantemente rinfocolato dalla comunicazione televisiva, dalla comunicazione politica, da tutti i vari strumenti retorici e non che vengono utilizzati per influenzarci. Questo è il punto. Quindi chiaramente, come vedete, questo è un discorso che ha a che fare con la comunicazione politica ed è essenziale, è interessante che Rush lo menzioni, anche se poi non lo tratta così estensivamente, no? Però Rush, che è comunque uno studioso, uno scienziato politico tradizionale, quindi non è che fa voli pindarici particolari, ma comunque segnala questo grosso limite delle teorie sulla comunicazione politica e comunque delle teorie sulla comunicazione diffuse. Perché le teorie della comunicazione, quelle vere, le sanno i creativi della pubblicità e pochi altri. Non le mettono in giro, perché se tu sai come funziona, a quel punto non me freghi più. Dico, vabbè, ok, allora questo verde mi farebbe pensare che lui è onesto. Ma siccome lo so, non me ne frega un accidente. No? Però non funziona. Se io rivelo i miei trucchi, a quel punto, come un prestigiatore, non so più come fare. Per cui, di fatto, questa comunicazione qui non si sa. Si conosce poco. No? Perché non sarebbe funzionale se la conoscessimo tutti. Dovremmo ricominciare a cercare di convincere la gente in modo normale, questo non lo vogliono gli altri. Però comunque, come vi dicevo, evidentemente questo continuo accento e questo continuo stimolo di istanze non razionali porta con sé una presenza ingombrante all'interno della società. Ovvero sia, noi oggi siamo in un tempo in cui dovremmo essere razionali. Io non avrei mai creduto da piccolo che avrei pensato come Pareto, ma sono a questo punto d'accordo con lui. Oggi non c'è razionalità. C'è qualcosa che sembra, che mima la razionalità, ma non c'è razionalità. Perché la grandissima parte delle nostre azioni sono non logiche, esattamente come diceva Pareto. 92 su 100. Non logiche perché mosse da una serie infinita di leve, molle e spinte, delle quali noi non abbiamo in linea di massima coscienza. Perché la nostra coscienza è un fenomeno evolutivo molto recente. L'essere umano ha preso coscienza di sé intorno a 10.000 anni fa, ma l'essere umano esiste da milioni di anni. Prima era una bestia come tutte le altre. Poi per una qualche serie di accidenti strada facendo ha pian piano cominciato a prendere coscienza di sé. Ma ancora ai tempi dell'antichità classica l'essere umano era completamente diverso da oggi. Se voi andate a leggere le antiche gesta, Odissea, Iliade, eccetera, cosa scoprite? Che di norma i guerrieri agivano in preda a furore, il furore bellico, il furor latino. Che voleva dire? Voleva dire che stavano assolutamente in preda agli istinti. Per questo combattevano con spregio del pericolo, perché tanto non c'erano. C'erano delle bestie che stavano combattendo. Non è che ragionavano, mi conviene, muoio, mi faccio male. No, a un certo punto l'odore del sangue, l'adrenalina della battaglia e tutto questo, ancora oggi funziona così, ragazzi. Ancora oggi noi continuiamo a parlare di bombe intelligenti e tutte queste cose, ma il momento della guerra è un momento che ti riporta alle vecchie radici. Scatena i tuoi istinti, anche perché sennò non sopravvivi, c'è poco da girare. E quindi andare a chiedere ai soldati di comportarsi in modo razionale e cavalleresco è un problema. Ma non per una questione di educazione, perché effettivamente i processi che si scatenano in certe situazioni sono processi sui quali c'è difficilmente il controllo. Capite? Allora, quello che per noi è la magnificenza di Achille nel momento dei combattimenti sotto Troia, se capita un poveraccio da qualche altra parte che fa una strage, è una carogna. Ma di fatto è la stessa cosa. Quindi vedete come sono cambiate le cose nel frattempo e come noi siamo parziali quando giudichiamo, perché evidentemente il problema è sempre quello. A seconda dei contesti, al tempo di Roma, ai tempi di Atene, Sparta, delle Termopili, i famosi 300 e compagnia cantante, i 300 erano così, erano entusiasti di andare a morire. E per noi è un po' difficile concepirlo, ne abbiamo parlato, se vi ricordate, quando abbiamo parlato del kamikaze più volte. Per noi il kamikaze non è concepibile, semplicemente, fine, non c'è da girarci intorno, non siamo in grado di immaginare cosa può passare per la testa di uno che va da qualche parte e si è fatto saltare per aria. Punti di vista, pure quello. Ah. Avevo sentito una voce così in generale, così a modo.
Negli esempi che lei ha fatto del passato non c'era cultura, diciamo così, no? Tra virgolette, oppure fuori virgolette. Perché invece molti kamikaze sono prima di istruire.
Allora,
ha fatto un percorso, non è che...
Cos'è? Allora, il vostro collega mi ha fatto un'osservazione intelligente sulla quale però discutiamo dopo il break. 5 minuti. Allora, riprendiamo dalla domanda di cui vi avevo parlato prima. Ovvero sia, mi dice il vostro collega, ma coloro che si gettavano al sacrificio in guerra, i 300, ai tempi, avevano una veste culturale un po' particolare, diciamo, probabilmente era come quasi che non avessero una cultura, mentre i kamikaze di oggi, spesso e volentieri, sono molto istruiti, hanno una formazione, hanno un sapere, eccetera, eccetera. Questa è un'ottima domanda, devo dire, perché ci porta a fare una serie di considerazioni abbastanza delicate, se vogliamo. Nel senso che, per esempio, l'idea che il manipolo dei 300 di Sparta avesse meno cultura di noi è, per esempio, discutibile in un certo senso. Vi ricordo che noi continuiamo a tornare alle nostre radici greche, perché il pensiero greco aveva una sottigliezza, una capacità d'analisi che noi, tutto sommato, raggiungiamo nei momenti migliori. Ormai direi che non la raggiungiamo neanche più, ma spesso e volentieri voi trovate ciò che noi oggi diamo come scoperta brillante culturale già formulata dai presocratici 2600-2700 anni fa. Voglio dire, se voi pensate alla relatività, alla teoria dei processi della quale abbiamo parlato durante le lezioni scorse, al fatto che ormai ci concepiamo come un costante divenire, e di fatto siamo un costante divenire, vi ricordo, perché anche a livello di organizzazione cellulare noi siamo costantemente vita e morte, non siamo fermi. Mentre io parlo, parti del mio corpo muoiono e parti del mio corpo nascono. L'idea che io sia qualcosa di dato è un'idea così originale, ma che non è più rispecchiata in nessun tipo di sapere, no? Sappiamo benissimo che le nostre cellule si rinnovano costantemente, sappiamo benissimo che la gran parte della polvere che c'è a casa siamo noi che siamo morti. Ciò non toglie che però abbiamo difficoltà a concepire questo discorso, perché è un discorso che va a pescare in tappi dolenti, No, perché noi abbiamo un pessimo rapporto con la morte come cultura, tanto per dirne una. Quindi l'idea che noi ci muoia quotidianamente è un'idea che non ci piace. Però dico, tutto questo era ciò che diceva Eraclito. Pantarei, tutto scorre. Era esattamente questo. E l'ha detto, ripeto, 2800 anni fa. Noi abbiamo dovuto fare tutto un altro lungo percorso per riuscire a ridire un'altra volta quello che Eraclito aveva capito di suo. E ci sono una serie infinita, beh no, infinita no, ma comunque ci sono molti autori molto interessanti, filosofi, che parlano della saggezza greca, non della filosofia greca, perché probabilmente lo saprete, ma filosofia ha una radice, significa amore del sapere. Il che vuol dire che non è il sapere. Ci sono dei filosofi, uno dei quali è uno dei miei preferiti, un italiano che si chiama Giorgio Colli, che ha scritto delle cose splendide, che dicono che la filosofia con Socrate è già finita. Cioè la saggezza della quale parlano Socrate e Platone già era finita allora, perché era un altro tipo di sapere, era quello appunto di Eraclito, era quello dei padri, che avevano un modo di ragionare, se vogliamo dire ragionare, o comunque hanno dei processi mentali che erano diversi dai loro. Perché? Perché probabilmente il loro grado di evoluzione dell'io era diverso, c'era molta più intuizione. C'era un sapere istantaneo, un sapere fulmineo, un sapere che non aveva bisogno di ragione, che è il sapere che è alla base poi della comunicazione esoterica, di tutte le religioni. Credo, forse ne avrò parlato, ma quando voi andate a leggere il modo in cui Buddha trasmette il suo insegnamento, Buddha non parla, Buddha sorride o passa un fiore, fa qualcosa che non ha assolutamente niente di contenuto razionale. E lo zen giapponese è tutto giocato contro la ragione, una presa in giro della ragione costante. Perché? Perché la parola, secondo loro, non è in grado di dire certe cose. La parola ne dice altre, ma non può interessarci, non può andare a raccontare esperienze trascendenti o altri tipi di esperienze. Per cui diciamo che il fatto che noi si sia effettivamente un frutto di un'evoluzione costante anche a livello mentale e psicologico, spesso e volentieri vizia il nostro comprendere i tempi precedenti. Cioè noi, bene o male, soprattutto perché appunto usiamo strutture cognitive, usiamo mezzi di comprensione che non sappiamo di avere, perché fanno parte anche loro della cultura implicita, noi tendiamo a pensare come se l'egiziano ragionasse come noi, che l'egiziano si pensasse come noi. E non è vero. Questo è il problema. Non è vero. Capito? C'è una forma di progressione nell'evoluzione dell'io che è rispecchiata in modo abbastanza fedele nell'evoluzione del giovane, no? Tant'è vero che spesso e volentieri si dice che la storia della specie si ripete in ognuno di noi, perché ognuno di noi attraversa certi livelli di consapevolezza, certi livelli di capacità di pensare, immaginare e raffigurarsi il mondo. Tutti voi vi ricorderete, suppongo, il modo vivido nel quale si vive da piccoli. La sensazione del mistero, la sensazione del non saputo, l'attesa costante, la qualità diversa dei colori, tutte quelle cose erano probabilmente, come ha detto anche Vico tra l'altro, non dobbiamo arrivare così lontano come Eraclito, ma già Vico, che ragionava in un modo tutto suo, diceva esattamente questo, però sia diceva che noi non possiamo, se non con uno sforzo immaginativo fortissimo, ricreare il modo in cui i nostri antenati ragionavano e pensavano e capire perché hanno fatto certe cose, perché noi tendiamo a giustificare quello che è stato fatto ai tempi con delle letture nostre, quindi normalmente diciamo che facevano questo per un problema economico, perché c'era un discorso di risorse, perché, per carità, non che questo necessariamente non ci fosse, ma il modo nel quale veniva affrontato era radicalmente diverso da quello che abbiamo in mente noi, perché noi siamo figli di un'altra evoluzione. Noi siamo, come dire, stati modellati oramai da 300 anni da una cultura che pone l'accento su certe cose e non su altre, mentre le culture precedenti erano esattamente il contrario. Non so se vi ricordate quando abbiamo detto, quando vi ho parlato di Dumont e vi ho detto è l'Occidente che è strano, non tutto il resto del mondo, no? Che era quell'assioma per il quale si ribaltava completamente tutto il credo dell'antropologia. L'antropologia è questo, era inizialmente una spiegazione del come mai gli altri non fossero come noi. Gli antropologi contemporanei dicono no, noi dobbiamo capire come mai noi siamo quello che siamo, mentre gli altri sono tutti diversi e tutti simili, loro, noi no. Quindi il problema è tutto lì, noi veniamo da un'evoluzione culturale particolare che ci ha dato degli strumenti cognitivi di un indubbio valore per certe cose, ma che hanno delle grandissime difficoltà a concepirne altre, e che comunque non possono essere attribuiti all'uomo del 400, all'uomo del 500, senza andare così lontano, no? Perché le strutture valoriali di quelle società erano completamente diverse dalle nostre, erano culture oggettive radicalmente diverse, che noi adattiamo alla nostra comprensione, ma che forziamo spesso e volentieri, che non siamo in grado di riprodurre letteralmente, o che in qualche misura possiamo effettivamente comprendere appieno. Quindi il problema della cultura, inteso nella chiave in cui lo metteva Marco, è un problema, un falso problema oserei dire, nel senso che ogni gruppo ha la sua cultura e ogni uomo ha la cultura che è in grado di farsi, chiaramente. Però è pur vero che la nostra cultura, che vorrebbe essere così tanto sofisticata, così tanto evoluta e via discorrendo, non lo è affatto. Recentemente Umberto Eco ha pubblicato un libro che si chiama A passo di gambero, chi vuole farsi quattro risate amare può anche leggercelo, nel quale dice giusto appunto che siamo molto peggio adesso del 1800 da tanti punti di vista. Perché la raffinatezza del pensiero e la capacità di comprendere le sfumature che c'era allora, oggi non c'è più. Quello che vi dicevo prima, oggi non abbiamo le sfumature, non abbiamo la complessità del ragionamento, oggi abbiamo semplificato con l'accetta, oggi abbiamo parole come clave, ma non abbiamo la, come dire, la sensibilità terminologica che poteva avere un Proust. So quanti di voi possono aver letto La ricerca del tempo perduto, che è una martellata spaventosa, sono il primo ad ammetterlo, ma era una qualcosa che noi oggi non avremmo potuto scrivere, né potremmo mai scrivere, perché c'è una sensibilità, una capacità anche tecnica di scrittura che ci sogniamo, perché noi siamo figli di un altro tempo. Ma il problema è che questo tempo non è migliore. Ha provato a dirsi che era migliore, ma non so quanto lo sia, è diverso, ma non è migliore. E soprattutto il problema qual è anche? Il problema è che la cultura, come dicono tanti detrattori, quali, non so, illustri scrittori di aforismi catastrofisti come può essere Kraus, come può essere Joran, vi dicono che la cultura è un velo sottile e che la prima contrarietà la cultura la fa saltare e ti comporti come ti sei sempre comportato, come più o meno immagini di esserti sempre comportato. Come vi dicevo prima, la situazione di guerra è una situazione che ti porta ad essere diverso da quello che la tua cultura ti ha insegnato, ad agire in altri modi, a non sapere perché hai agito in certi modi, perché appunto c'è una forma di sequestro neurale, tu agisci prima ancora di aver pensato, non sai, non ti ricordi. Non so se vi è mai capitato, ma tante volte noi reagiamo a certi tipi di pericoli o di stimoli senza sapere cosa abbiamo fatto, ci troviamo spostati rispetto a un qualcosa che cadeva e non sappiamo perché. Ci troviamo ad aver mosso la macchina in un certo modo e non sapere perché. A me è capitato spesso e volentieri, visto che faccio centinaia di migliaia di chilometri, mi capita spesso. Il reagire a certe situazioni, a certe circostanze in auto, è qualcosa che tu non sai come accade. Dopo ti accorgi che ti sei salvato, ma se dovessi ricostruire i processi con i quali l'hai fatto, non lo sai, perché di fatto non ci sono i processi, funzionava un'altra cosa. Capite? Quindi noi spesso e volentieri, non solo in situazioni così estreme, ma come vi dicevo per esempio nel momento del trans da acquisto, noi agiamo spinti da qualcos'altro. Agiamo e non sappiamo dar conto di cosa stiamo facendo. E questo è un problema abbastanza serio. Quindi di fatto il problema dov'è? Che la cultura noi spesso e volentieri la sopravvalutiamo. Come sopravvalutiamo l'io? Ma una domanda abbastanza divertente. Divertente sempre con le virgolette, perché sapete che quello che le domande che facevo non sono troppo divertenti mai, ma dove va l'io quando dormiamo? Cioè io dove vado quando dormo? Dove sono? In vacanza? Ma lontano, ora fammi una passeggiata. Dove sono? Di fatto il problema è questo, è che l'io è un insieme di processi che si pensa comunitario, ma che poi di fatto non lo è e non è manco costante. Per cui quando ti addormenti l'io non c'è. Semplicemente, non ci sei, ci sono altri processi diversi, e qui c'è tutta la psicologia del profondo di Jung, che potrebbe essere un eccellente campo d'analisi per chi vorreste cimentarsi con la questione, ma un processo che invece conosciamo un po' tutti, il processo della sveglia. Allora, che cosa constatiamo noi? E questo è Galimberti che parla, io mi limito a riportare perché è stata una bellissima conferenza tempo addietro. Constatiamo che noi abbiamo dei riti mattutini che servono a rifare l'io. riprendere traccia di tutto quello che ci eravamo detti la notte prima quando abbiamo chiuso gli occhi e che nel frattempo appunto si è perso. Per cui tutti, spesso noi facciamo le stesse cose la mattina, perché in quel momento in cui agiamo in modo automatico abbiamo modo di riprendere le fila e di ridiventare quelli che eravamo la notte prima, ma nel frattempo non c'eravamo. Non è che l'io dorme insieme a noi, l'io scompare quando noi dormiamo. Quindi non è perenne, capite? Di fatto addormentarsi è una piccola morte. Funziona così?
Per esempio il testo, perché poi gli antichi, diciamo che sono lo chiamano noi, ci tramandano alcuni testi, alcuni modi di dire. Cioè, dormi qui sopra, può essere...
Oh, oggi Marco è in stato di grazia, mi stava facendo presente che un detto interessante da questo punto di vista è dormici sopra, che effettivamente dice come mai uno poi a un certo punto di notte vengono le illuminazioni, le intuizioni, ti svegli la mattina con delle idee, perché nel frattempo accadono tutta una serie di cose delle quali noi non abbiamo assolutamente la minima idea, ma che guarda un po' spesso e volentieri la mattina ci presentano le cose da un altro punto di vista. Se vogliamo parlare di Islam un momento, per esempio, voi saprete che gli islamici pregano 5 volte al giorno?
Sì,
5 volte al giorno. E noi diciamo esagerati questi, proprio bisogna essere, che palle questo. Perché pregano 5 volte al giorno? Perché noi normalmente diamo giudizi prima di sapere, normalmente abbiamo questa tendenza a essere un po' così, rapidi nel giudizio. Il fatto che si preghi 5 volte al giorno sta lì perché secondo alcune credenze, secondo la credenza di fondo della questione, noi abbiamo un demone che è con noi nelle varie fasi della giornata. Si può essere o meno d'accordo col demone, però l'idea generale qual è? Che quello che io sono la mattina non è quello che sono a pranzo, né quello che sono nel pomeriggio, né quello che sono a sera. In tutti questi momenti della giornata io sono qualcos'altro rispetto a quelli prima, e quindi devo pregare quello che sono in quel momento perché le cose funzionino. Cioè la preghiera di quello della mattina non è la stessa di quello di pranzo, perché io sono cambiato e quello che ha fatto la preghiera della mattina non c'è più. Non so se mi spiego. Quindi è molto più sottile di quanto non sembri. E soprattutto prende atto del fatto che io sono una miriade di cose durante la giornata. Io non sono lo stesso la sera di quello che ero la mattina. Penso che lo sappiate un po' tutti. Basta fare un minimo di autoascolto e ci si rende conto che spesso e volentieri non siamo gli stessi neanche da un momento all'altro. Che spesso e volentieri abbiamo un momento d'umore e poi improvvisamente il momento dopo siamo entusiasti, siamo incazzati neri e non sappiamo perché. Perché noi siamo così. Il fatto che l'io è un processo dice questo, che non c'è costanza. Forse vi ricorderete che avevo visto a lezione il famoso Tao, non so manco un po' se l'ho disegnato, ma tanto credo che lo conosciate un po' tutti. Il Tao dice esattamente questo, che noi siamo un perenne divenire. Allora gli islamici sono saggi da questo punto di vista, perché appunto rendendosi conto del fatto che ci sono delle scansioni abbastanza precise, in quei momenti loro vanno a pregare la nuova cosa che sei diventato e a pregare a nome della nuova cosa che sei diventato, in modo che Dio sia tranquillo che tu comunque nell'arco della giornata continui a essere d'accordo con Lui. Capite? E questa storia ovviamente si lega a tutto un sapere che noi conosciamo attento, ma i famosi ritmi circadiani, i buoni momenti per fare le cose, eccetera, eccetera, di cui la tradizione è piena. Noi li abbiamo persi di vista perché, forse vi ricorderete, che la nostra cultura, essendo cartesiana, è una cultura che ritiene che un momento valga l'altro, un posto valga l'altro. E questa è una solenne stupidaggine, perché non è vero. Arriviamo adesso, oggi, a degli eccessi assolutamente comici, perché i famosi americani che fanno tante ricerche ne hanno fatta un'altra per scoprire qual è il miglior momento della giornata per farsi venire un'idea originale. Che già la ricerca in sé, secondo me, avrebbe preso quello che l'ha fatta e fruttato, ma vabbè, lasciamo fare. Insomma, il momento migliore per farsi venire una buona idea, ci dicono gli americani, è alle 22.07, e mi raccomando, nella doccia. Per cui stasera tutti precisi, in piedi nella doccia alle 22.07, e la prossima volta voglio una messe di idee intelligenti, perché il bello è che queste ricerche le pubblicano sulle riviste, cioè non è che si vergognano, a loro sembra che sia, come dire, scientificamente dimostrato che se tu fai una doccia alle 10.10 di sera, stai, no, nella migliore situazione possibile per avere un'idea geniale. Vabbè, comunque, diciamo che da un certo punto di vista effettivamente è un modo per recuperare quel sapere di cui parlavamo prima, ovvero sia per rendersi conto effettivamente che ci sono dei momenti, ragazzi, che se urlo qua dentro faccio un casino. dico, ci sono dei momenti nella giornata che conviene fare certe cose e dei momenti in cui è meglio non farle, e questo l'antica saggezza lo sapeva perfettamente. Noi no, perché appunto, avendo noi un approccio così aziendalista, noi dobbiamo lavorare 8 ore al giorno, di conseguenza lavoriamo 8 ore al giorno tutte le fila. Anche se, per esempio, una delle cose nuove che stanno emergendo è che l'idea della siesta spagnola è produttiva. Quindi molte ditte americane si sono dotate di appositi spazi dove i loro dipendenti possono andarsi a fare una pennichella pomeridiana, perché dopo stanno meglio. Quelle cose che, no, il buon senso sarebbe stato in grado di dircele già svariatissimo tempo addietro, ma se noi non facciamo 2, 4, 5 milioni di prove con dei numeretti non siamo contenti, quindi niente. Vabbè, comunque. Ora, quindi il problema è questo: l'io è un qualcosa di illusorio, e la filosofia dell'8 e del 900, i poeti dell'8 e del 900 ce l'hanno detto in tutti i modi possibili e immaginabili, e il nostro, la nostra fiducia nell'io è qualcosa che è costruita anch'essa, ed è questo il motivo per cui è importante che ci siano le derivazioni, vi faccio presente, no? Perché le derivazioni ci mettono al riparo dalla constatazione che l'io non c'era, constatazione che è problematica. Perché noi ci, come dire, impariamo durante la socializzazione a pensarci come soggetti costanti, no? Impariamo ad avere un'identità, a essere quelli. Io sono Fabio D'Andrea. Poi che cosa significhi io sono Fabio D'Andrea? Resta un po' così, sfumato, no? Saprete che Rimbaud, che era uno dei miei poeti preferiti, nonché uno dei decadenti francesi, nonché uno dei migliori poeti del mondo, diceva: io è un altro. È un altro, non sono io, non so chi sono. Non posso definirmi in modo univoco. Chi è Fabio D'Andrea? Boh, Pirandello non ci ha fatto altro che parlarci di questo per tutti i suoi lavori. Uno, nessuno e 100.000, no? Tutto quel discorso non è campato in aria. È questa intuizione iniziale, che è l'intuizione dell'Ottocento francese, l'intuizione di Nietzsche ancora prima, è Freud. È il momento in cui si incrina il soggetto moderno. Perché il soggetto moderno fino ad allora si immaginava come un monolite, come il famoso monolite iniziale di 2001 di Seno Spazio, una struttura solida, salda, coerente. Noi non siamo più così. Noi sappiamo perfettamente, o perlomeno dovremmo sapere perfettamente, che siamo cangianti, incoerenti, incostanti, che cambiamo, che diciamo una cosa, siamo convintissimi di dirla in quel momento, siamo convintissimi di anche di farla, poi dopo qualche tempo non è più così urgente, ce ne dimentichiamo, ci passa di testa e via discorrendo. Questo siamo. E ovviamente se pensiamo a noi come un'identità forte, abbiamo delle grosse difficoltà, dobbiamo avere degli strumenti che ci permettano di mantenere in piedi questa finzione. E le derivazioni paretiane sono esattamente questo. Perché è così importante pensare di aver agito in modo razionale? Perché l'Occidente pretende di essere il massimo del razionale da sempre? Cartesio di fatto questo ci ha detto, no? Penso, quindi sono. E quando diceva penso, non voleva dire penso in generale, penso in senso logico, cogito, ergo sum. Allora noi troviamo la nostra essenza, la nostra identità nella ragione. È ovvio che quando ci comportiamo in modo non razionale c'è in gioco molto di più che non il paio di scarpe che ho comprato senza avere i soldi, o la persona con cui sono andato a letto senza che ce ne fosse una ragione particolare né convenienza, forse addirittura sarebbe stato molto meglio che evitassi. Non è quello il problema. Il problema è che io ho agito in un modo che non so spiegare. Quindi, dal mio punto di vista, se dovessi effettivamente prenderne atto, dovrei anche prendere atto del fatto che io sono un io molteplice, che sono più cose di quelle che immagino di essere, e che spesso e volentieri le cose che sono non mi piacciono, perché c'è anche questo ulteriore, come dire, tono problematico della questione. Era la famosa questione del conosci te stesso, di cui abbiamo parlato estensivamente, so con quali brutti, ma comunque, voglio dire, può essere sempre utile riparlarne. Vi ricordo che sul timpano del Tempio di Delfi c'era scritto questo: conosci te stesso. Allora è evidente che se fosse così facile conoscersi, non l'avrebbero scritto sul tempio dell'oracolo più importante della cultura ellenica, perché sarebbe stato come scrivere ricordati di respirare, uno gli avrebbe detto grazie, lo so di mio. Ma conoscere se stessi non è così facile. Ovviamente non è facile, perché se stessi siamo in tanti, no? Siamo perlomeno quei 5 ai quali pregano gli islamici, più numerosi altri, siamo una banda, una torma, come diceva Nietzsche, che non era ottimista, siamo un fascio di serpenti, che insomma magari non è proprio un'immagine bella, però comunque questo è. E per conoscerci dobbiamo conoscerci tutti, tutti i componenti, tutta l'assemblea che parla, poi ogni tanto qualcuno prende il comando e per un po' sei uno, poi a un certo punto non so perché non lo sei più, diventi un altro, te pensi, torni indietro, cambi idea, ti contraddici, a voglia, lo sappiamo abbastanza bene, sei sempre tu. È ovvio che è una finzione in un certo senso, ma è anche ovvio che è l'unica finzione, è la sola finzione con la quale possiamo andare avanti, perché se dovessimo accettarci come un qualcosa che cambia costantemente, non riusciremmo, scusate, non riusciremmo a giustificare altro, no? Per esempio la memoria, per esempio i rapporti a lungo termine. Chi è che mantiene questi rapporti a lungo termine? Chi è che agiva quando avevo 20 anni? Domanda interessante. C'è un atto unico di Beck, che si chiama l'ultimo nastro di Kraft, non so se ve ne ho mai parlato, l'ultimo nastro di Kraft, si chiama così, no, Kraft, è scritto col K, Kraft, K-R-A-P-P, sì, che in americano significa immondizia, il che ci dice un po' di cose sull'idea di Schlegel. Ed è un atto unico bellissimo perché parla di questo tizio che si è sempre registrato per tutta la vita. Per cui comincia, c'è quel uomo, questo Kraft che si muove sul proscenio in modo abbastanza strano, perché Teatro dell'Assurdo, come dire, su questo gli dava proprio pesantemente, ha una banana in tasca, tira fuori questa banana, la guarda, la rimette in tasca, poi ogni tanto prende una cassetta, la mette in un mangiacassette che ha sulla scrivania e la ascolta, e si sente la sua voce che racconta quello che era successo 2 anni fa, 5 anni fa, 10 anni fa, e lui non sa chi è che parla. È bellissimo, quell'atto unico è splendido, perché lui non sa, non capisce, non ricorda, non... dice, ma che so io quello che diceva questa cosa? E non riesce a venirne a capo, capite? Questo ha questa enorme libreria, questa enorme biblioteca piena di cassette che dovrebbero aver documentato tutta la sua vita, e che non gli servono a nulla, perché lui non è più quello che parlava nelle cassette. Infatti alla fine cosa dice? In un momento in cui si ricorda un momento particolarmente bello, dice, erano i miei anni migliori, ma io non li rivorrei indietro oggi, perché oggi non sono più quello, oggi sono quello che sono oggi, e aggrapparmi a quello che ero non ha senso, perché non mi capisco più, capite? Quello è il punto. E il Novecento questo l'ha detto e scritto in tutte le lingue, sia nel teatro che nella poesia che nella prassi, no? Tutta una serie di autori, scritti, opere d'arte, trattati. Tutta la disciplina psicanalitica di fatto non è altro che una presa d'atto del fatto che tu sei tante cose e che devi imparare a accettarle se vuoi vivere, perché se no non vivi, se no diventi matto, c'hai dei problemi, tutta una serie di cose, delle quali comunque ce n'è un fagotto normalmente, per cui direi che è un problema secondario. Quindi capite che la derivazione palladiana è di fatto un meccanismo che non è soltanto semplicemente descrittivo, ma è un meccanismo psicologico fondamentale. Se noi riusciamo a mantenere una certa coerenza facendo finta che tante cose abbiano un senso, quando invece ce l'hanno, o perlomeno ce l'hanno ma noi non lo capiamo, che non è proprio più o meno la stessa cosa, anche se non proprio, ma insomma, capite? Quindi è importante ragionare sulla teoria dell'azione di Pareto, perché quella teoria dell'azione è molto più sottile di quanto Pareto stesso non pensasse. Pareto aveva capito un sacco di cose, no? E quella centrale è questa, per dire che noi tendiamo a convincerci costantemente di essere razionali, perché essere razionali secondo noi vuol dire essere sempre gli stessi, anche se di fatto poi non è così, no? Perché uno può anche essere coerente in un altro modo purché lo sappia, quello è il problema. Il conosci te stesso non ti dice diventa razionale, perché è un'altra cosa. Il conosci te stesso significa impara a riconoscere cosa fai e perché lo fai, anche se lì per lì non ti sembra comprensibile, impara a vivere con ciò che sei, accettarti fondamentalmente. E questo mi permette, sempre che non si sia fatto troppo tardi, non mi permette niente, mi permette di salutarvi e di rimandarvi lunedì, perché non faremo il tempo. Ci vediamo lunedì. Oggi credo, oggi domani.